Andiamo alla domanda di Franca dal Paraguay. Caro fratello Giuseppe, ti chiedo scusa per il tempo che ti tolgo, ma ho una domanda che mi rode. Anche perché ogni giorno ci sentiamo con Angelo dalla Romania, ci sopportiamo a vicenda, scambiandoci le nostre difficoltà e i nostri
Ma
dubbi.
non fate questo! Cosa state lì dal Sud America all'Europa a scambiarvi dubbi? Pregate, digiunate, pentitevi, piangete e non dubitate. Guarda, puoi dargli una scrittura, sti fratelli, che
Ma
gli voglio
sicuramente si
bene.
scambiano anche tanto amore, incoraggiamento,
Ma non
preghiere.
devono scambiarsi i
Sicuramente.
dubbi.
Ah.
I dubbi mandali al diavolo. Guarda, leggi come si
Cosa?
chiama lì,
Cosa?
Giacomo 1, va.
Giacomo 1?
Forza ragazzi,
Sì?
ancora lì siete coi dubbi? Allora, capitolo primo,
Sì?
dove parla dei dubbi, all'inizio.
Verso 6?
Più o
Ma la
meno.
chieda con fede, senza dubitare.
Aspetta, allora
Verso 5?
5.
Se poi qualcuno di voi manca di
O
saggezza,
di fede?
la chieda a Dio che dona a tutti generosamente, senza rinfacciare, e gli sarà data. Ma la chieda con fede, senza dubitare, perché chi dubita rassomiglia a un'onda del mare agitata dal vento e spinta qua e là. Un tale uomo non pensi di ricevere qualcosa dal Signore, perché è di animo doppio, instabile in tutte le sue vie,
Non pensi? Hai capito?
di ricevere qualcosa dal Signore. Giacomo 1 da 6 a 8.
Quindi, fratelli, vi voglio bene, ma state sbagliando. Voi e tutti quelli come voi che si scambiano dubbi. Se hai un dubbio, o lo mandi al diavolo, o vai alle scritture. Insomma, devi bruciare i dubbi con lanciafiamme. Non andare da Franco, da Angelo, e dire, sai, c'ho un dubbio. Parlate di fede. No, i dubbi, io non ci credo nel condividere i dubbi. Avanti.
Allora, dice Franca. I sacerdoti nominati che fanno il loro servizio nella Chiesa Cattolica, ad esempio, e predicano, nascondendo che solo Gesù è mediatore presso il Padre e non Maria, madre di Gesù, e non insegnano che esiste un battesimo dello Spirito Santo, non spiegano il libro della vita e dell'agnello, non spiegano l'Apocalisse, non spiegano le profezie, non si parla di andare ad evangelizzare, né dei frutti, pensano sia solo comportarsi bene e andare la domenica a
E
messa?
chi si comporta bene? Perché mi chiami buono? Dice Gesù. Gesù stava dicendo: io non mi comporto bene. Stavo dicendo questo. Nella carne Gesù, davanti alla morte, non si è comportato bene nel senso che è morto. Se fosse stato perfetto, non sarebbe morto. Invece, nel suo amore, è diventato figlio dell'uomo imperfetto perché? Affinché potesse morire. Quindi se chiese che insegnano, se ti comporti bene vai in cielo. No, nessuno può andare in cielo. Maestro buono, che posso fare per avere vita eterna? Non mi chiamare buono, numero uno. Qua di buono c'è solo Dio. Però anche lui era buono nello spirito, ma nella carne era imperfetto. Andiamo.
Queste persone, chiede Franca, che fanno tutte queste cose, cioè che non fanno tutte queste cose, non spiegano, non predicano, non fanno, queste persone saranno giudicati da Dio per il loro operato? Io dico di sì. Però so di un sacerdote che ha detto a un fedele qui in Paraguay che lui è tenuto a dire ciò che gli è stato insegnato per poi essere nominato prete. Capisco la gerarchia, ma non approvo.
E questa è la teologia, questi sono gli studi teologici, religiosi, cattolici o protestanti che sono. Cioè la teologia praticamente è una gabbia che non puoi uscire, non puoi superare i limiti del tuo insegnante carnale, religioso. Invece se tu segui Gesù e la parola, puoi volare libero in qualunque direzione vuoi e non solo la direzione della religione. In qualunque direzione vuoi, a condizione che porti gloria a Dio, che sia secondo la parola di Gesù.
Io sostengo che la verità non si può nascondere e che questo prete farebbe bene a uscire dalla chiesa e fare il missionario. Perché ha detto lui è tenuto a fare ciò che la chiesa gli chiede. Tu cosa pensi, fratello
Ma
Giuseppe?
infatti è questo.
Un santo bacio, grazie Gesù, grazie fratello.
Grazie, Dio ti benedica, Franchina.
Amen.
E stasera diventi più giovane ogni giorno, sempre pimpante. Grazie Signore. E ciao, Cioè, lei è sulla settantina anche lei, eh?
Sì, sì, sì.
Gliela benedica, vedi com'è.
Ma bella, super attiva nell'evangelizzazione.
Bella giovinetta nello spirito.
Amen.
Cioè, questo sacerdote, ma tutti i sacerdoti cattolici o i pastori protestanti dovrebbero uscire dalla gabbia della religione, e se sono veri protestanti dovrebbero lasciare i loro protestanti liberi di vivere la loro fede in Cristo. E se sono cattolici veri, che vuol dire cristiano universale, liberi di servire il Signore in base a come lo Spirito Santo ci dà, perché sempre lo Spirito ci guida, no? Però ci guida in libertà, non nella prigione delle scuole teologiche religiose. Andiamo a 2 Corinzi 3, verso 17.
2 Corinzi 3, 17. Ora il Signore è lo Spirito, e dove c'è lo Spirito del Signore, lì c'è libertà. 2 Corinzi 3, 17.
Ecco, nelle scuole teologiche non c'è libertà, c'è prigione. Le devi evangelizzare come, non so, Martin Lutero, Sant'Agostino, come quel santo di qui, il santo di... Ma io non sono mica qua a seguire l'uomo. Ha detto, la Bibbia dice che è maledetto fare una cosa così. Mm. Sta seguendo un santo, sei maledetto. Dove lo dici che sei maledetto se segui un santo?
Non lo so.
Geremia 17,5.
Ah, maledetto l'uomo che confida nell'uomo.
Virgola 7.
Benedetto l'uomo che confida in Dio.
Oh!
Giusto.
Il santo o i santi, quel santo che tu preghi e segui, era Dio o era un uomo?
No, era un uomo.
Allora sei maledetto.
Un uomo, sì.
La Madonna cos'è, Dio o una donna?
Una donna.
E allora sei maledetto se la segui. Dove è scritto? Geremia 17,5. Fratello Giuseppe, ma che cosa sta dicendo? Sto dicendo la verità, non puoi seguire un santo, una santa, non puoi seguire fratello Giuseppe o sorella Giuseppina, la Madonna, San Paolo, San Pietro, sei maledetto. Come non posso seguire? Non puoi seguire i santi, devi seguire Dio, virgola, Gesù, virgola Spirito Santo. E poi basta, basta! A Martin Lutero, la Madonna, la zia e la cognata. La mamma di Dio. Chi è la mamma di Dio? Cos'è, la Madonna ha cambiato i pannolini a Dio per caso? Non la mamma di Dio. Fratelli cattolici, guardate che dal Vaticano vi stanno infinocchiando, pacciamamando vi stanno. Senza che ve ne accorgete vi mettono idoli da adorare davanti. La pacciamama. Hanno fatto venire quelli della pacciamama a Vaticano inginocchiata ad adorare il diavolo. Adoravano il diavolo, adoravano gli idoli. E il Papa lì che si grattava la pancia. Oh, per cortesia, mi fate un favore. Togliete davanti a me ogni religione. Voglio Gesù. Angela, 1 Corinzi 2,2, cosa dice?
1 Corinzi 2,2. Poiché mi proposi di non sapere altro fra voi fuorché Gesù Cristo e Lui crocifisso. 1 Corinzi 2,2.
Non mi parlate di protestantesimo, cattolicesimo, luteranesimo, padre pioesimo e madonnesimo. La vera Maria è quella della Bibbia, non è quella di Maggiugorje o Maggiufatima. La vera Maria è quella della Bibbia. Qual è l'indirizzo delle Madonne false, Angela?
Matteo 24,
verso 24.
Ci saranno falsi cristi e falsi profeti.
Ecco, dammi un altro indirizzo.
Non lo so.
Secondo Corinzi 11, 14, quella zona lì.
Ah sì, dove anche Satana si traveste da angelo di luce.
Ecco, quindi capito? Cosa vuoi che ti appare Satana? Che ti appare con le corna? Non ti apparirà con le corna. Ti apparirà come un santo, una santa. Vogliamo svegliarci.
È proprio questa la domanda. Queste persone che non insegnano i fedeli nel modo giusto, saranno giudicati da Dio per il loro operato? O come?
Eh sì, certamente. Se vai a Luca 12, dice proprio quello. Sta parlando non parla delle capre, delle figlie del diavolo. Parla dei servi di Dio. Luca 12, vai al 35, per cortesia.
Ok, 35. I vostri fianchi siano cinti e le vostre lampade accese.
Dice Gesù, non vi addormentate sulla religione. 41.
Pietro disse, Signore, questa parabola la dici per noi o anche per tutti?
E il Signore rispose,
chi è dunque l'amministratore fedele e prudente che il padrone costituirà sui suoi domestici per dar loro a suo tempo la loro porzione di viveri? Beato quel servo che il padrone al suo arrivo troverà intento a far così. In verità vi dico che lo costituirà su tutti i suoi beni.
Ma se quel servo?
Ma se quel servo dice in cuor suo,
il mio padrone tarda a venire
e comincia a battere i servi e le serve, a mangiare, bere e ubriacarsi.
Capito? Battere religiosamente, tu vai all'inferno, se non vieni qui nella mia chiesa, intanto io però mi arricchisco, bustarelle di qui, la banca di là. Si ubriacano come? In questo caso si ubriacano di soldi, di benessere, di pedofilia, di Vangelo di prosperità. 46.
Il padrone di quel servo verrà nel giorno che non se lo aspetta e nell'ora che non lo sa.
E lo punirà severamente
e gli assegnerà la sorte degli infedeli. Quel servo che ha conosciuto la volontà del suo padrone e non ha preparato né fatto nulla per compiere la sua volontà, riceverà molte percosse.
Quindi quelli lì che seguono dottrine false, Vangelo falso, religioni sconquassate e vanno avanti a seguire un cieco che segue un cieco, va bene, riceverà molte percosse.
Ma colui che non l'ha conosciuta e ha fatto cose degne di castigo ne riceverà poche. A chi molto è stato dato, molto sarà richiesto, e a chi molto è stato affidato, tanto più si richiederà. Luca 12, da 35 a 48.
Quindi la tua domanda era, questi qui che seguono, com'era? Cos'è che dicevi?
Sì, questi che non mettono in pratica il Vangelo, neanche predicano le cose del Vangelo, saranno giudicati per il loro operato, secondo
le opere? Certamente, se uno dice, guarda, la Madonna è la mediatrice, dove è scritto? Nessun posto. Ci dice invece il contrario, primo Timoteo 2,5, che il mediatore è Gesù Cristo. Parla dei cattolici. Protestanti, quelli che dicono datemi il Vangelo di prosperità, datemi le bustarelle, che poi Dio vi benedirà chissà quando. Questi imbroglioni, se non vanno alla parola dove dice non amate i soldi, non amate le cose materiali, va bene, dove dice non imbrogliate i fratelli, e se non cambiano, se non si pentono, se non portano frutto di pentimento, questi imbroglioni protestanti saranno percossi da molte battiture. Ascolteranno pochi, perché sono incastrati in queste religioni.
Quindi Franca dice, so di un sacerdote che ha detto che lui è tenuto a dire ciò che la Chiesa gli richiede per poter operare come prete.
Vabbè, se lui si è innamorato della sua prigione, innamorato della sua falsa religione, innamorato dei suoi capi imbroglioni, innamorato delle bugie, sarà punito con molte percosse, perché lui non è cieco, non è stupido, vede tutte le cose sbagliate, e se lui fosse un pastore savio, studierebbe la Bibbia, conoscerebbe la Bibbia, seguirebbe la Bibbia, e non i falsi profeti, non i falsi che adesso si chiamano tutti vescovi, cardinali, arcivescovi, eminenza, il grande papa. Ma dove sono nella Bibbia tutti questi cardinali e papi e compagnia bella e compagnia brutta? Da nessuna parte.
Ma non è necessariamente che questi preti che conoscono la verità devono uscire dalla Chiesa. Possono rimanere, però, predicare la verità.
Quando dico uscite, perché vi cacceranno fuori se predicate la verità.
Ah, non resisteranno per molto
tempo. Se voi predicate la verità, vi cacciano fuori, vi scomunicano.
Però possono farlo lo stesso. Poi Dio deciderà.
Possono fare cosa?
Predicare la verità.
Sì, e vengono cacciati, certamente. Infatti, che ti ascoltano o che non ti ascoltano, predica la mia verità, diceva Dio Ezechiele capitolo 2. Che ti ascoltano o che non ti ascoltano, dagli la verità. Io ho lavorato con altri, cioè fratelli, religioni, e diversi anche, E ho dovuto a volte scuotermi la polvere dalle ciabatte e andare via perché non ascoltavano la parola. Io non ero abbastanza in gamba per loro a sostenere la loro religione e non la voglio sostenere. Maledetto l'uomo che confida nell'uomo, Geremia 17,5. No, io sono un fanatico della parola, fanatico di Gesù. Sono o voglio essere un fanatico del Vangelo. E non capisco chi non lo è. Non capisco come fanno questi qua a farsi imbroccolare da queste religioni. Come andate a dormire alla sera sapendo che state seguendo uno che è un ciarlatano, oppure come, o almeno uno che è fuori binario? Come andate a dormire? Guarda, a me mi sembra chiaro, guarda, il Signore giudicherà tutti in base alla loro fede. Come sarai giudicato? In base alla tua fede. Non sempre quello che fai e quello che non fai, la tua fede. Chi nella sua fede sapeva e ha scelto di non ubbidire a quello che lui sapeva giusto nel cuore, ma ha fatto la cosa sbagliata per compiacere un vescovo, un cardinale, che magari è un pedofilo, chi lo sa. Però intanto cammina fuori dalla parola. E se tu scegli di compiacere lui e non la parola, non stai camminando in fede. Sarai punito di conseguenza e riceverà, dice la Bibbia, molte percosse. Ma chi in fede non sapeva riceverà meno percosse.
Ah, okay.
Se uno è un fessacchiotto che va in una religione falsa, che so, Testimone di Geova, per esempio, e credi sinceramente, ti hanno infinocchiato perfettamente, abbindolato, e tu credi che quella è la verità, riceverai meno percosse, però sarai percosso. Ti presenterai nel tribunale e non sarai benedetto, perché hai seguito una setta, hai seguito le bugie.
Però se qualcuno ti presenta la verità, diciamo tu fai parte di quella setta, ma qualcuno ti presenta le scritture con le prove che la Bibbia dice questo e tu respingi, allora sei colpevole.
Sì, certo, hai dimostrato che ami di più le bugie che non la verità. Ami di più la tua religione cattolica o protestante o Testimone di Geova che sei, più della verità. Io sono andato in un sacco di chiese, tantissime chiese, anche con te. Vabbè, tante chiese. Una volta abbiamo contato e abbiamo evangelizzato più di 100 chiese.
In un certo
periodo. Va bene? E ci battevano le mani perché io andavo di scrittura in scrittura e poi tornavano nel fango, nel vomito, rapimento, prima tribolazione, eccetera, eccetera, eccetera.
Dicevano sì a ogni insegnamento, ogni scrittura, d'accordo con tutto, e poi facevano il contrario.
Dicevano la pura parola di Dio, dice un pastore, perché andavo di scrittura in scrittura. Ma per loro era un'opinione. Matteo 10:14-15, guarda.
Se qualcuno non vi riceve né ascolta le vostre parole, uscendo da quella casa o da quella città,
scuotete
la polvere dai vostri piedi.
In verità vi dico
che il paese di Sodoma e di Gomorra nel giorno del giudizio sarà trattato con meno rigore di quella città. Matteo 10:14-15.
Patapum, cosa dice? Che quelli là che non ascoltano la parola, compreso certi religiosi, vengono la parola e non l'ascoltano, quelli di Sodoma e di Gomorra saranno trattati meglio di loro. Frate Giuseppe, sei impazzito? No, casomai è impazzito Gesù qui, ma io credo invece che pazzi siete voi. Che arriva uno, un servo di Dio che possa essere io, o uno diverso da me, uno meglio di me, uno peggio di me, ma se viene con la parola... Va bene, e non ricevete la parola, non state più respingendo il cretino fratello Giuseppe, state respingendo la parola. E Sodoma e Gomorra, molti di loro saranno trattati meglio di voi. Perché? Perché state respingendo la parola. Cosa vuol dire respingere la parola? Vuol dire respingere Gesù, perché chi è la parola? La parola non è un termine di... grammaticale, è una persona, si chiama Gesù Cristo, va bene? Ora, in questa scrittura di che Sodoma e Gomorra sarà trattata meglio, vediamo una graduatoria illuminante, vediamo che quelli che respingono la nostra parola, la vostra parola del Vangelo, che appartenessero a qualunque religione, i sodomiti erano meglio. Quindi tanto grande l'importanza della nostra evangelizzazione. Cari Franco e Angela, Dio vi benedica.
Quindi, conclusione per rispondere a Franca. Sì, queste persone saranno giudicate in base al loro operato, ma anche in base a quanta verità è stata loro rivelata.
Amen.
Quelli che hanno saputo di più la volontà di Dio, amen, saranno più responsabili. Quelli che hanno saputo meno, non sapevano meglio.
Però attenzione, non sono scusati, che l'ignoranza, la legge non ammette ignoranza. L'ignoranza non è una scusante.
Okay.
Perché tu testimone di Geo fuori binario, tu cattolico che segui un cieco del Vaticano, tu protestante che segui un falso predicatore che ti infinocchia come vuole, quando vuole, come vuole, dal pulpito, tu avresti dovuto pregare, digiunare, cercare la volontà di Dio, trovarla, ubbidirla, pentirti, proclamarla e seguire Gesù. Non l'hai fatto? C'hai le tue colpe, come ha detto Dio a Geremia, così a Geremia capitolo 14. Dice, i falsi profeti saranno puniti e quelli che li seguono, e quelli che li seguono.
Ah, vero, sì.
Tu pensi che solo Hitler ha pagato un prezzo?
No.
Ha pagato anche quegli evangelici che l'hanno sostenuto, i loro figli sono morti, le loro mogli, i loro mariti sono morti. Tutto, qui vediamo solo Hitler, ma qual è Hitler? Chi l'ha sostenuto questo diavoletto? Solo è tutto colpa di Mussolini, meno male che l'hanno attaccato a Piazzale Loreto, testa in giù, con la Petacci, vedi? Ehi! E voi che l'avete sostenuto siete altrettanto colpevoli.
Sì.
Voi siete andati a uccidere la gente nel suo nome. Voi siete andati in Albania, in Grecia, in Abissinia, in Libia, come mio padre, a fare le sue guerre. E siete colpevoli. Ora, potete essere colpevoli nel senso che eravate completamente ignoranti, deboli, non in grado di far niente, vittime, però avete pagato un prezzo, siete morti o avete ucciso. E Dio solo, il giudizio è suo, deciderà lui che succede.
Ma infatti la scrittura dice che anche gli ignoranti riceveranno alcune percosse. Meno, però sì, ne riceveranno anche loro.
Arriva in paradiso, l'ignorante sarà picchiato. Picchiato a livello spirituale, non so cosa vuol dire.
Sì.
Possibilmente, invece di entrare a Nuova Gerusalemme, sarà cacciato fuori dalla Nuova Terra, dove è un posto non troppo bello. Mm-hmm. In base a Apocalisse 22, 14 e 15, dice che altro che paradiso, dei picnic sotto gli alberi, come ci dice la torre di guardia. No. Ci sono gli adulteri, gli idolatri, quelli che amano la bugia.
Sì.
Va bene? E quindi queste sono le meno percosse.
Meno percosse, sì.
Più o meno così, non voglio essere dogmatico. Angela, passo e chiudo?
Sì, credo che è stato chiaro fino
a
qua, grazie.
Un abbraccio alla Franchina, all'Angelino. Dio vi benedica, fratelli, ma non condividete i dubbi, perché i dubbi distruggono la fede. Va bene, se c'è un dubbio, il posto è il cesso. Il posto dei dubbi è le ginocchia. Ti metti in ginocchio e non ti alzare finché il dubbio non se ne va. Se una cosa non la capisci, lo metti sullo scaffale e dici, ok, questo qua da risolvere, intanto vado avanti a lodare il Signore. Poi scrivete al pastore e il pastore sarà in carico suo trattare i vostri dubbi.
Ecco, che hanno scritto, vedi? Franca ha scritto, questo è il problema, rispondi tu. L'hanno fatto.
Hai capito? Cioè, ho detto che il posto dei dubbi è il cesso. In un certo senso io sono il cesso della Chiesa. Hai capito?
Che terribile!
No, in un certo senso sì. Ma tu devi vedere le cose che mi scrivono. I dubbi, mandateli a me, che il pastore ha o dovrebbe avere il bastone grosso per i diavoli e per i dubbi.
Ma infatti dobbiamo affrontare i dubbi. Se abbiamo delle domande, dobbiamo chiedere e chiarire tutto.
Ma non ce l'ho con voi, ce l'ho con le bugie. A voi vi amo, Dio vi benedica. Mi fermo?
Sì, va bene.
Fratelli, Angela, tu che sei brava, dagli un bacio, un abbraccio.
Oh, fratelli, io vi capisco, non preoccupatevi, perché anche io quando ho delle domande io vado e chiedo, quindi non li chiamo dubbi, li chiamo domande, però diciamo è lo stesso.
Domande potete fare.
Ah, ma diciamo è lo stesso, no?
Beh, leggi Giacomo 1 cosa dice.
Ho già letto.
Sembra
uno che dubita non riceve niente dal Signore, lo so.
Ti sei dimenticato presto, però.
No.
Dice, uno che dubita come una navicella sbattucchiata dal vento sulle onde, poi cosa dice? non creda quel tale che riceverà niente dal Signore.
Ma voglio dire,
perché
se uno...
perché è un uomo d'animo doppio. Ora voi, Franca e Angelo, se non volete essere d'animo doppio, aprite le vostre care dolci orecchie per cortesia e ricevete le scritture che vi ho dato.
Non necessariamente una domanda è uno dubbio contro Dio, contro Gesù. Io se ti chiedo una domanda non significa che dubito Dio.
Ma io sto parlando di dubbi, non di domande. Vedi Angelina, guarda che tra domande e dubbi c'è una differenza abissale.
Sì.
Il diavolo ha dubitato di Dio, Giuda ha dubitato di Gesù.
Ecco, sì.
Che questo è il dubbio. Il dubbio ti porta all'inferno.
Mm-hmm.
E allora che fare? In ginocchio vai da Gesù e se non ci riesci, se non riesci a risolverlo con Gesù da solo, vai al cesso e scarichi tutto dentro. In questo caso io sono il vostro cesso. Capito?
What a promotion you got!
Tu devi vedere cose che mi
scrivono. Che bella promozione che hai ricevuto.
Tu devi vedere cose che mi scrivono. A volte prendo una molletta da bucato, me la attacco al naso e rispondo. E questo è il mio lavoro. È il mio lavoro rispondere a questi. C'è gente che per un dubbio si suicida. Per dei dubbi divorziano.
Ma non parliamo di quel tipo di dubbi per Franca, no.
Ma ha scritto una sorella e dice: mio marito è super dubbioso, non si fida di me, dice che vado a letto con questo. Non è vero! Non è vero che lo tradisco. È disperata. Lui è geloso anche dell'ombra.
Posso parlare per Franca?
Per Franca?
Sì. Franca non ha quel tipo di dubbi che ti guidano al suicidio. Lei non dubita a Dio. Il suo tipo di dubbi è come questa domanda che ti ha fatto riguardo i sacerdoti. Saranno giudicati per il loro operato o no? Sono domande, diciamo.
No, lei ha detto che condividono i dubbi.
Lo so.
Hai capito? Questi si mettono su Facebook e condividono i dubbi. Non lo fate, questa è una sciagura.
Amen, sì.
I dubbi vi guidano a dubbi superiori che guidano al diavolo. E non ce l'ho con voi, ce l'ho con i dubbi. Perché dopo questa chiacchierata che vi ho, questo messaggio che vi ho dato, voi dovreste essere mondi grazie alla parola che vi ho dato.
Amen.
Ha detto Gesù, voi siete mondi, Giovanni 15, grazie alla parola che vi ho dato. Dimorate in me, io dimoro in voi. Ecco, e se dimoriamo in Gesù, non ci sono dubbi. Ci sono cose che non comprendiamo.
Sì, sì,
maestro,
sì.
Non capisco. Capirai.
Sì, sì.
Ci sono cose ancora non posso dirvi, ma capirete dopo.
Amen.
E allora, se non comprendiamo, non è che cominciamo a dubitare. Dubitare di chi? Di Dio? Della salvezza? Dubitiamo della risurrezione? Questi sono dubbi.
No, non credo che si tratta di questo. Tu conosci Franca, è venuta qua, l'abbiamo conosciuto di persona, non si tratta di questo tipo di dubbi.
Senti, io posso rispondere a quello che hanno scritto. Tu continui
a difendere Franca.
Ma no, non devi difenderli troppo, perché qui c'è qualcosa che Franca e Angelo devono imparare.
Sì, ho capito.
Devono imparare a non dubitare, perché la parola dubbio è un po' come blasfemia, un po' come apostasia. La parola dubbio è una cosa che io... da tutta una vita ci combatto contro.
Così. Sì, amen.
Dove comincia il dubbio e dove finisce? Il dubbio finisce all'inferno, perché il dubbio... Giuda dubitava di Gesù. Attenzione ai dubbi. Non scherziamo con i dubbi. Se c'è una cosa che non capisci, dici, non capisco.
Mm-hmm.
Chiederò al mio pastore domani, dopodomani, Francesco. Nel frattempo mi occupo a lodare il Signore, mi occupo di quello che sono sicuro. Gesù mi ha salvato, la mia vita è cambiata, ero un drogato, un debosciato, un fornicatore, una prostituta, sono cambiato, non lo sono più, gloria a Dio.
Amen.
E poi manda i tuoi dubbi, scrivi, se vuoi puoi scrivere a me, va bene, la ciambella è sempre aperta, la ciambella, il coperchio del cesso. No?
You're terrible. You're terrible, really.
Forza qua, che non c'è altro domande a te.
No,
tutto il giorno a ridere te la sta passando.
No more dubbi, niente. Finito tutto.
Ecco, penso che... Ma sto parlando a tutti i fratelli, non è che parlo solamente a Frank e Angelo. Cioè, per cortesia, perché i dubbi vi distruggeranno. I dubbi su mia moglie, forse sta guardando l'uomo sbagliato. Io dubito... E poi dubiti di Dio, e poi il dubbio ti porta in un posto brutto.
Sì, sono d'accordo, sì.
Va bene.
Vado al prossimo, ma dopo un canto ascoltiamo Marcello Marocchi, Invito alle nozze.
Un re fece una festa per l'unico suo figlio, che scelse la sua sposa, bella come un giglio. Andate, disse ai servi, andate dagli amici, dite a tutti quanti che sono invitati. Ho preparato un pranzo con ogni ben di Dio, è un giorno assai speciale, si sposa il figlio mio. Scusami col tuo padrone, oggi ho da fare, scusami ma c'è il mio campo, lo devo seminare. Oggi c'è il mercato, ci devo proprio andare. Scusami col tuo padrone, ma oggi ho da fare. Il re mi cancellò da ogni angolo del cuore, ma non si pentì di avergli dato amore. Andate, disse ai servi, in ogni angolo di strada, chiamate chi incontrate, riempite questa casa, è un giorno assai speciale, si sposa il figlio mio. Andate, servi miei, verrà chi vuole Dio. Vennero pian piano cantando, riempirono la casa, misero il vestito migliore, nessuno trovò una scusa. Facce sconosciute venute da lontano, non hanno perso tempo a dire sia un sovrano. Il re fece il suo ingresso e disse con rimpianto, io li ho chiamati amici, a loro ho dato tanto, volevo dargli tutto, tutto quel che avevo, e invece hanno venduto per 4 lire il cielo. E accolse gli invitati, li accolse ad uno, poi fermò il suo sguardo su quello più lontano. Dentro la mia casa in festa, dimmi come sei entrato, senza l'ombra di un vestito, che onori chi ti ha invitato. Cacciatelo di fuori, insieme ai vecchi amici, dove c'è pioggia e vento, dove c'è solo pianto, dove rimane solo la certezza di avere paura.